Radio Centrale presenta Ecclesia, rubrica settimanale di informazione e di approfondimento della diocesi di Nardò Gallipoli. Un programma di attualità pastorale condotto da Don Giuseppe Venneri.
Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Ecclesia. Siamo in diretta da Radio Centrale e questo pomeriggio ho con me in studio, davvero come graditi ospiti, e ringrazio per la disponibilità, il dottore Lucio Tarricone, Don Angelo Corvo, che vado a presentare. Ma prima di questo vi dico già, ecco, che da quest'oggi potete interagire con noi in diretta attraverso WhatsApp. Abbiamo un numero telefonico sul quale potete scrivere le vostre domande e i vostri interventi. Il numero è 328 80 20 680. Potete scriverci direttamente dalla nostra pagina Facebook oppure dal nostro sito internet, e da oggi anche dall'app radiocentrale.net, che potete scaricare dall'Apple Store o dal Play Store dei vostri telefonini. Dottore Lucio Tarricone, buonasera e grazie per aver accettato di essere qui con noi. 65 anni, medico chirurgo specializzato in psichiatria, davvero una carriera ricca, dirigente di psichiatria, soprattutto vedo qui nei cimi di Galatina, Nardò, e poi nel servizio di psichiatria, sempre di Galatina.
Di Galatina e poi di Campi Salentini.
Di Campi, e da novembre in meritata pensione, da novembre 2019.
La ringrazio, meritata. Una scelta sofferta, ma dettata da una serie di condizioni che non mi consentivano più di svolgere il mio lavoro con quella passione e dedizione con la quale si deve svolgere. E quindi, sì, pensione.
Io questa sera ho desiderato davvero averla ospite qui in trasmissione, perché stiamo affrontando da ormai un mese, da quando è iniziato questo progetto editoriale di Radio Centrale, il tema della pandemia da Covid sotto vari punti di vista, sotto vari riflettori, ecco. Avevo però davvero curiosità di conoscere, e quindi così entriamo anche nell'aspetto, insomma, che vogliamo affrontare questa sera, gli aspetti clinici proprio, no? Clinici sociali, ecco, se mi esprimo bene in questo senso, no? Cioè come questa pandemia sta mutando, cambiando in meglio o in peggio le relazioni tra persone, e quindi quali risvolti si stanno riscontrando dopo, potremmo dire, già, insomma, 6 mesi abbondanti, insomma, di questo cambiamento, no? che stiamo vivendo.
Sì, intanto io ti ringrazio, sì, per l'invito rivolto. Mi saluto i radioascoltatori. Don Angelo Corvo è il nostro tecnico. Non è una domanda semplice, la risposta deve essere sicuramente articolata. Intanto perché noi ci troviamo a confrontarci con una situazione che per noi, che siamo cresciuti in una situazione di opulenza, di ricchezza, ci mette di fronte a delle difficoltà inaspettate. E poi io cerco di dare dei flash, ovviamente. Allora, per entrare nel merito della domanda, intanto bisognerebbe distinguere quelli che sono gli aspetti relativi alla prima fase, che ha determinato il cosiddetto lockdown, cioè una chiusura nella quale eravamo in qualche modo costretti a rimanere nelle nostre abitazioni, a non allontanarci dalle stesse, quindi a non avere la possibilità di avere quei rapporti umani ai quali eravamo abituati, dalla fase che stiamo vivendo oggi, questo periodo che è decisamente differente. E mi permetto anche di fare una riflessione che forse va un po' controcorrente. E quelle che sono le valenze sociali, come lei definite, e che possono avere anche dei risvolti sull'aspetto psicologico delle persone, sono determinate, a mio avviso, oltre che dalla indeterminatezza di questo, io lo chiamo avversario col quale ci dobbiamo confrontare, di questo coronavirus, Covid-19, SARS-CoV-2, che dir si voglia, del quale ancora, nonostante tutto, non si conosce molto. E già questo crea ansia, tensione, in alcuni momenti anche angoscia. Io ritengo che le nostre autorità, sia politica, ma dico anche il mondo scientifico, non abbiano affrontato la situazione con le dovute cautele. Faccio un esempio. I messaggi spesso contrastanti e contraddittori dati dal mondo scientifico non hanno sicuramente giovato, anzi hanno determinato o accresciuto quei sensi di insicurezza che venivano a riflettere su ognuno di noi. Quali possono essere stati intanto i risvolti, chiamiamoli psicologici, quelli della prima fase, quelli durante la quale noi siamo stati costretti a essere isolati? Intanto è chiaro che le risposte sono soggettive, cioè ogni persona ha reagito e reagisce in relazione al proprio carattere. Io non credo che si possano valutare oggi questi effetti, ma bisognerà aspettare del tempo. Vedo, e lo dico con un po' di a malincuore, che miei colleghi già sfornano report, sfornano degli studi che sono perfettamente inutili, perché non si possono valutare gli effetti di una situazione del genere a 3 o a 6 mesi. Hanno rispolverato l'hanno chiamata sindrome della capanna, la cabin fever, cioè perché era un'addizione utilizzata dagli psichiatri e dagli psicologi per identificare quelli che erano dei sintomi più che altro legati agli stati di ansia, di tensione, per l'indeterminatezza del futuro, queste le difficoltà economiche, l'incertezza di chi purtroppo sta perdendo anche il posto di lavoro, che era una sindrome che secondo alcuni era stata identificata nei minatori d'oro, nei cercatori d'oro nel lontano 1900. Ma questa sindrome non è una sindrome tra virgolette catalogata nei manuali di psichiatria, sono delle ipotesi che sono state fatte, quindi io ritengo che si debba essere molto attenti quando si parla di queste situazioni. È fuori discussione che nelle popolazioni, nelle persone più fragili, questa situazione abbia creato un aumento delle quote di ansia, può anche aver causato dei sintomi di tipo depressivo. Ma questo non vuol dire, come per esempio alcuni dicono, che il 63% della popolazione italiana stia soffrendo di disturbi psicologici legati a stati di ansia e di depressione legati al Covid. Personalmente ci vado molto cauto. Io ritengo che è sicuramente l'incertezza nel futuro e la paura, ma una paura che è una realtà,
sì,
di perdere il lavoro, della incapacità a continuare a sostenere le proprie famiglie, che genera ansia, che genera tensione, che può generare anche in alcuni casi depressione. Un altro degli aspetti che ritengo siano stati importanti, vedere le persone, soprattutto le più deboli, quelle che diciamo sono ospitate nelle residenze sanitarie assistite, sono negli ospedali, che non possono ricevere le visite dei propri familiari e che addirittura in purtroppo diversi casi muoiono senza. È chiaro che generano nelle persone che rimangono quelle situazioni di profonda malinconia, di profonda frustrazione, che possono poi sfociare in rabbia, paranoia, tutto. Quindi io ritengo che si debba essere molto attenti.
È importantissimo, cioè, emerge che probabilmente spaventa proprio di più questa paura del futuro rispetto al Covid, cioè nel senso che forse il Covid, il virus, è tra virgolette un nemico abbastanza identificato, che magari si comprende come si possa rallentare o forse affrontare rispetto invece a le incertezze derivanti magari dalla...
Ma sicuramente l'incertezza del futuro che ci sta spaventando. E io dicevo prima che il mondo politico e la comunità scientifica hanno contribuito ad accrescere queste tensioni con i loro messaggi discordanti. Sicuramente la gente è sconcertata, la gente per alcuni aspetti è, come dire, spaventata dal non sapere come si deve confrontare sia col virus stesso che con le altre persone. Io mi permetto, dicevo, vado un po' controcorrente, io permetto di dire, si diceva all'inizio del lockdown, questa società cambierà in meglio, cambierà in peggio. Io con tutta franchezza vedo che forse non siamo preparati, perché abbiamo voluto sfidare la natura ritenendoci invincibili e continuiamo a ritenerci invincibili, perché poi molti dei nostri comportamenti non è che siano cambiati. Cioè, vedere oggi persone che camminano insieme ad altre senza mascherina, che non si mantengono i distanziamenti, cioè, questo vuol dire che non abbiamo imparato nulla, che non vogliamo imparare, che non vogliamo cambiare, e questo sinceramente mi sconcerta.
Su questo aspetto davvero ci torniamo, perché è importante davvero avere anche la valutazione su questi atteggiamenti che, ecco, sconcertano, lasciano un po'. Invece, ecco, con Don Angelo, che ringrazio per aver accettato di venire nonostante l'ora e gli impegni pastorali in parrocchia. Don Angelo è sacerdote dal 1988, davvero un'esperienza di vita presbiterale importante, è stato anche educatore in seminario diocesano, poi parroco, viceparroco e parroco nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Nardò, poi l'esperienza a Parabita. Il rientro a Galatone, è stato colui che mi ha, diciamo così, avviato al ministero presbiterale nel 2016, quando io, appena ordinato, sono stato inviato come suo viceparroco nella parrocchia Maria Santissima Assunta a Galatone. Rientrati entrambi a Nardò 2 anni fa, Don Angelo è parroco adesso nella parrocchia di San Francesco di Paola a Nardò, e poi anche direttore dell'ufficio diocesano per il laicato. Ecco, a Don Angelo invece vorrei proprio chiedere, vorrei ascoltare il suo parere invece sugli aspetti risvolti, no, pastorali di questa crisi, cioè, perché anche noi, le nostre comunità, no, sono vittime di questa incertezza. Allora, la tua opinione, la tua percezione, no, di quello che sta generando la pandemia da un punto di vista proprio pastorale, ecclesiale.
Buonasera a tutti, grazie Don Giuseppe, saluto anch'io gli ospiti presenti. In verità mi sento un po', come dire, in imbarazzo, perché elencare le mie attività e anche la mia età dinanzi ad un illuminato psichiatra, non vorrei che istintivamente uscisse fuori una diagnosi sfavorevole contro di me. Detto questo, e quindi messe le mani avanti, direi che...
Io dico che i microfoni sono aperti, quindi qualsiasi momento possiamo confutare.
Questo è importante. Nel 68 c'era il dottore Tarricone, insomma l'avrà vissuto anche lui in prima persona più di noi che eravamo ragazzi, una risata vi seppellirà. E credo che, visto anche un po' il carattere forse superficiale che mi caratterizza da sempre, è il caso non di riderci sopra, perché sarebbe un'offesa nei confronti di chi ne sta soffrendo, ma di fronte a certe manifestazioni in effetti c'è davvero, da bravi italiani, da mettersi le mani nei capelli per chi ancora ce li ha. Perché dico questo? Perché mentre sentivo il dottore Tarricone che parlava, vedevo le immagini che quotidianamente vedo dinanzi alla parrocchia dove sto. Mi piace stare, quando ci sono dei momenti liberi, sul sagrato, sulla piazza, sulle panchine, e accanto alla chiesa di Paolotti c'è via Roma, che credo che sia una delle strade più trafficate. Quindi chi volesse fare un sondaggio a livello sociologico, ecco, lì avrebbe la visione plastica di quello che accade. Sta accadendo quello che accadde anni fa, quando diventarono obbligatorie le cinture di sicurezza in macchina. All'inizio le indossavano tutti perché si capì l'importanza di questo accessorio in macchina. Dopodiché si è cominciato a fare i furbi e la si indossa solo in vista della pattuglia della polizia municipale o dei carabinieri, eccetera. Cioè si perde il passaggio dall'è necessario a meglio farsi furbi. Per assurdo, può sembrare strano, ma anche dal punto di vista spirituale rischiamo questo discernimento falsato. E cioè sta venendo fuori che in effetti si va in chiesa o si ricorre agli aspetti spirituali esclusivamente quando ci troviamo, quando ormai è troppo tardi. Faccio un esempio. Nell'ultimo decreto che concede ancora alle chiese di esercitare un minimo di culto, di liturgia, è caldamente sconsigliato a noi sacerdoti, per esempio, di andare a trovare gli anziani e gli ammalati a casa, e la motivazione mi sembra più che chiara, a salvaguardia sia della loro, soprattutto della loro salute, anche della nostra. È consentito, anzi è auspicabile, che il sacerdote venga chiamato nel momento in cui, ecco, la persona anziana, l'ammalato, sta per spegnersi, perché comunque le persone che si avvicinano al momento finale della loro esistenza terrena hanno diritto, qualora lo richiedano, alla presenza del sacerdote. Ma ci chiamano tutti dopo. Ci chiamano tutti al momento di fissare soltanto l'orario delle esequie. Perché non solo abbiamo paura di quello che succederà, ma comunque il tabù dell'ignoto, e in questo caso particolare della malattia e della morte, stanno fortemente condizionando anche l'attività pastorale. Mentre venivo qui ridevo fra me e me e dicevo, mentre pensavo a questo incontro, insomma, amichevole, dicevo: penso un po', se ne avessi la possibilità, direi a Natale, visto che se ne sta parlando tanto, e ricordo che si parla di una festività religiosa, a Natale si potrebbe fare in questo modo: si concede alle famiglie una sola possibilità la sera della veglia di Natale. O uscite per andare al ristorante, o uscite per andare alla veglia in chiesa. Sarebbe un sondaggio, secondo me, fantastico, perché vorrei vedere quanti chiederebbero, forse pure noi preti stessi in fondo sceglieremmo di andare al ristorante, non lo so. Però potrebbe essere un'ottima cartina di tornasole. La cosa invece, e quindi la confusione è il primo aspetto, la cosa invece molto incoraggiante, al limite della preoccupazione, è che grazie a Dio, da quando c'è stata la riapertura delle chiese, nelle nostre parrocchie, non solo nella mia, ma sento anche gli altri confratelli, la gente sente il bisogno di venire a messa. Le messe sono piene, al punto che, per esempio, nella mia parrocchia ho dovuto ricorrere ultimamente a ricordare in maniera severa il numero limitato dei presenti, e a chiudere la porta perché nessuno si fermasse sul sagrato, perché addirittura uscivano fuori dalla chiesa per poter partecipare alla messa perché in chiesa non c'era posto, e qualcuno, giustamente ritengo, era un suo diritto, si è sentito in dovere di segnalare alle autorità il fatto che c'erano assembramenti dinanzi alla chiesa. E quindi abbiamo dovuto ricorrere non ai ripari, perché eravamo perfettamente in regola, abbiamo rispettato il distanziamento, le mascherine, eccetera. Quindi mentre da un lato si ha la paura dell'ignoto e si ricorre in chiesa perché comunque non si sa mai, e bene Dio tenerselo buono, dall'altro lato però vedo che si assume più consapevolezza dell'essenziale. Queste sono le prime due impressioni che posso trasmettervi, insomma.
Bene, noi andiamo in pausa musicale e poi rientreremo in diretta per un altro giro di conversazione. Vi aspettiamo qui in diretta con noi su Radio Centrale.
God knows what is hiding in that weak and drunken heart. I guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken eyes. A fiery throng of muted angels giving love and getting nothing back. Oh,
bentornati in studio, siamo in diretta da Radio Centrale con il dottore Lucio Tarricone e Don Angelo Corvo a chiacchierare non di Covid, ma delle conseguenze della pandemia da un punto di vista sociale e anche ecclesiale e pastorale. Vi ricordo che potete interagire con noi attraverso WhatsApp scrivendoci al numero 328 8020 680. Ritornerei adesso, ripartiamo con Don Angelo, perché ecco, quello che sta emergendo è che diciamo, le persone hanno sì timore del virus, delle conseguenze cliniche, ma che c'è una dicotomia tra gli atteggiamenti riscontrati, no, dalle, da una certa parte di popolazione rispetto alla percezione del pericolo, del rischio. E anche una paura che non è tanto relativa al virus, ma alle conseguenze, diciamo, sociali che sta cominciando a stanno cominciando ad emergere, no? Dottore Lucio Daricone diceva prima no, la paura per il futuro, la paura per una certa stabilità anche lavorativa, affettiva, per quanti si trovano ricoverati e non possono interloquire, incontrare i propri cari. E poi c'è anche forse una visione, no, Don Angelo, della realtà che, alla quale viene associata una certa visione di Dio, e per cui comincia a emergere l'idea, l'opinione, perché poi diciamo teologicamente e magisterialmente questo non è diciamo riscontrabile, però emerge un'idea, l'idea del fatto, cioè, che il virus sia una punizione di Dio. E ci sono, no, alcune frange, alcune personalità anche importanti che hanno comunque una responsabilità non nella comunicazione, non indifferente, tipo padre Livio Fanzaga, per esempio, no, di Radio Maria, che più volte si lascia andare, no, a questo tipo ad esternazioni particolari. L'ultima, l'ordine, no, di tempo, è che il coronavirus sia un virus costruito a tavolino da poteri occulti per soggiogare l'umanità e renderci tutti zombie e quindi governabili, e quindi un progetto diabolico da questo punto di vista. E rispetto a questo progetto Dio sta a guardare, i morti sono coloro che non hanno capito nulla. Quindi o forse noi siamo già qui in quattro eletti che siamo stati scansati perché abbiamo capito tutto, oppure... Quindi ecco, la tua opinione, il tuo punto di vista rispetto a queste, no, a queste esternazioni. Noi abbiamo tanti parrocchiani che ascoltano Radio Maria, e prima di darti la parola voglio puntualizzare che abbiamo grande stima, no, e gratitudine per il servizio che Radio Maria offre, no, a tante persone che non possono recarsi in chiesa, che possono pregare grazie ai servizi di Radio Maria. Però in maniera circostanziata all'esternazione di padre Livio, noi ci permettiamo di esprimere invece, no, un disappunto, che ti chiederei così di proprio davvero di farti portavoce un po'.
La mia opinione parte da un punto di, da una frase che ho sentito dire tempo fa, e cioè che in questo periodo di pandemia, se dall'opportunità siamo costretti a indossare una mascherina, di fatto, a livello sociologico, questa pandemia la maschera ce l'ha fatta cadere. E l'ha fatta cadere pure a noi preti, nel senso che anche per quanto riguarda il nostro essere pastori, è uscito fuori quello che siamo veramente, perché poi la natura umana ogni tanto prende il sopravvento sulla nostra preparazione teologica, sulla nostra preparazione pastorale e così via. È nata quella che io così chiamo sempre scherzosamente, ma mica tanto, e da questo punto di vista chiedo conforto al dottore Daricone se esiste questa sindrome che ho inventato io, la sindrome da Barbara D'Urso, e cioè quella che si parte dal presupposto, soprattutto noi preti, mentre si diceva, no, di coloro che hanno il coltello dalla parte del manico, di avere il pulpito dalla parte del microfono. E questa è una sindrome pericolosissima, perché molto spesso ci riteniamo i detentori della verità assoluta. Noi preti non siamo gli interpreti ufficiali di Dio. Dio non ha bisogno di mediazioni, non ha bisogno si manifesta a noi attraverso i segni, ma parla a tutti grazie al dono dello Spirito Santo. Il prete non è l'interprete ufficiale della volontà di Dio. Tanto più quando il prete si permette di dire, come già qualcun altro anni fa, che la pandemia è frutto di un complotto demoniaco, eccetera. Si disse lo stesso, se vi ricordate, dell'AIDS. Quando uscì fuori questa terribile malattia, si diceva che era la punizione di Dio contro i moralisti, salvo poi scoprire che magari la maggior parte, perché insomma, però insomma, molti preti non è che erano esenti da questa malattia, da questa tendenza. Sì, voglio essere, perdonatemi, spietato, perché davvero questa situazione sta tirando fuori il peggio e il meglio di noi. Perché a fronte dei cappellani degli ospedali che in questi giorni ho sentito e che sostituiscono per quanto possibile l'affetto dei parenti, dei familiari, e che rischiano a loro volta e che muoiono a loro volta per aver scelto di stare dalla parte dell'ammalato, ecco, ci sono questi amici, questi confratelli che si divertono ad interpretare, ad essere più profeti dei profeti dell'Antico e del Nuovo Testamento. Noi non siamo quelli che interpretano ufficialmente la volontà di Dio, siamo quelli che per primi dovrebbero farla, visto che nel Padre nostro diciamo sia fatta la tua volontà e insegniamo anche agli altri a farla. Questa è la mia opinione, sì, la chiamerei così, la sindrome da Barbara d'Urso. Sta colpendo un po' tutti, si sta ricominciando di nuovo con il carosello, con la gara degli streaming, delle esibizioni, dello share di ascolto, delle messe e così via. Ritorniamo all'essenziale, non facciamo ombra a Dio, ebbi modo di dire qualche mese fa, sempre a proposito di questo grave problema. Padre Livio qualche anno fa alla redazione polacca di Radio Maria fu pure protagonista di un gravissimo atto di negazionismo nei confronti della Shoah, delle camere a gas, eccetera, eccetera. Ma che vogliamo commentare davvero, Padre Pio? Lunga vita a Papa Francesco.
A proposito della sindrome da Barbara d'Urso.
Sì, io volevo ritornare su due degli aspetti dell'intervento di Don Angelo. Il primo, quando lui faceva la riflessione su quelli che sono i comportamenti, lui ha citato le cinture di sicurezza nell'auto e le mascherine. Sì, purtroppo questa è un'amara verità, ma questo perché? Perché molti di noi, non tutti per fortuna, si ritengono invincibili, ritengono che a loro il virus non contrarranno mai il virus, quindi pensano di essere più forti di tutto, e questo però non danneggia tutti. E un'altra delle situazioni che purtroppo si verificano è che spesso, quando ci accorgiamo che ci sono delle persone che non rispettano quelli che dovrebbero essere le attenzioni per cercare di non contrarre il virus, ce ne stiamo zitti, quando forse sarebbe il caso di parlare. Permettetemi di fare un apprezzamento a voi soprattutto, perché vedo che vi confrontate in una maniera molto serena, libera, anche su aspetti che riguardano quello che è il vostro ambito. Per quanto riguarda la sindrome di Barbara d'Urso, questa è una sindrome vecchia, vecchissima, forse vecchia quanto il mondo.
Quanto Barbara d'Urso.
Di più. È la smania di protagonismo che molte persone hanno e che contagia tutti gli ambiti della
fuori
società.
Onda, nel fuori onda, no, parlavamo proprio dei battibecchi tra virologi, tra medici, rianimatori, ognuno vuole dire la sua.
Guarda, no? Quella è uno degli aspetti, per quello che mi riguarda, più avvilenti che ho potuto vivere in questo periodo, cioè vedere degli illustri professori stare a contraddirsi per lo puro spirito di contraddizione, perché non penso che siano in malafede, non rendendosi conto che questo accresceva l'indeterminatezza e la confusione nelle persone. Non voglio gettarla, diciamo, su quelli che sono degli aspetti deleteri, cioè se qualcuno aveva ambizioni o non ambizioni politiche, ok. Dico che è avvilente, perché la comunità scientifica in questi periodi dovrebbe parlare una voce sola, perché già del virus non si conoscono molte cose. Allora, dare messaggi differenti crea solamente confusione, alimenta sconforto, alimenta rabbia, alimenta tensioni, e questo non ce lo possiamo permettere in un momento come questo.
Io volevo affrontare con te, Lucio, no? un aspetto a proposito, proprio, cioè un aspetto importante, che è quello della sanità, senza entrare troppo nel dettaglio, per il semplice fatto che è un discorso complesso, abnorme per certi versi, no? Però ecco, è notizia di qualche giorno fa che la Regione Puglia sta riflettendo se sgomberare le RSA per renderle strutture per accogliere le persone positive, no, da Covid. E quindi mi chiedevo, così da profano, no? Cioè, una persona anziana che è già stata svincolata dalle sue radici per essere inserita in un'altra realtà, che è quella di una RSA, e che magari in quella realtà ha trovato il suo nido, la sua sicurezza, perché ha persone che la accudiscono amorevolmente, hanno in qualche modo, l'hanno rieducata ad alcune abitudini di vita, e sappiamo che gli anziani, no, spesso hanno, no, bisogno di avere una vita molto metodica, molto ordinata. Ecco, da questo punto di vista, cioè da capo, pensare soltanto di estirpare da capo queste persone da quei luoghi, senza sapere se mai ci ritorneranno, perché non sappiamo quanto durerà, no? Noi ci auguriamo quanto meno tempo possibile, però non sappiamo che prospettiva abbiamo. Ma una persona che va in una RSA spesso ci va o perché i figli non sono in grado di accudirla, o perché ha scelto liberamente di ritirarsi, no, in una struttura protetta, e lì vivere serenamente l'ultimo tratto di vita, no, che gli rimane da spendere su questa terra. Allora mi chiedevo, ci troviamo, no, tra chi afferma che gli anziani non sono una risorsa produttiva per il paese, e quello è. Qui le RSA che vengono prese di mira per una possibile... Ecco, intanto vediamo, no, che ci sono ospedali che sono stati riconvertiti, chiusi, ridimensionati. Allora, la tua opinione da un punto di vista medico, ma anche, mi permetto, politico, no? Cioè, di chi ha esperienza in questo campo, dove proprio, cioè, come politica intesa come proprio bene comune, la salute, la sanità, credo che sia tra i capisaldo, no, del bene comune, ecco, come inteso come percezione di una società che si prende cura di tutti, soprattutto dei più fragili.
Cerco di dare delle risposte sintetiche per un argomento che però è complicatissimo. Per quanto riguarda quello che tu hai definito un aspetto politico, io non ho difficoltà a dire che in questi ultimi tempi le scelte della Regione Puglia in merito alla sanità sono delle scelte scellerate, perché, come dicevo prima, avrebbero dovuto potenziare quella che è la medicina territoriale, che è la medicina del futuro. L'ospedale deve essere il luogo nel quale ci si va quando c'è la necessità, quando una persona non può essere curata, seguita a casa. Allora, se noi consideriamo nel caso del Covid che la stragrande maggioranza delle persone che risultano positive vengono dette asintomatiche, cioè non hanno sintomi, quindi la malattia non è ancora entrata nella sua fase vera e propria, quelle sono delle persone che possono essere tranquillamente seguite a casa, che è quello che poi è successo nella prima fase in Veneto e in Emilia-Romagna, ma soprattutto in Veneto. Il Veneto ha retto la prima fase perché aveva una medicina territoriale adeguata alle loro necessità, cosa che noi non abbiamo. Sono state formate le cosiddette USCA, cioè le unità territoriali mediche, che avrebbero dovuto seguire queste persone a casa. Perfetto, Praticamente non esistono, sono stati dei giovani medici, dei giovani infermieri, dei giovani ausiliari che sono stati mandati allo sbaraglio, lo dico con cognizione di causa, e in questi ultimi mesi niente è stato fatto per potenziare queste unità. In questo modo si sarebbe gravato molto, ma molto meno sugli ospedali. Se voi pensate che l'ospedale di Galatina, che è stato identificato come ospedale Covid, non è stato attrezzato per ricoverare persone positive al Covid con sintomi, questo diciamo dà la misura un po' della confusione che regna. Per quanto riguarda il discorso dell'RSA e strutture che potrebbero ospitare persone che hanno avuto la malattia da Covid e che necessitano di un periodo di ulteriore degenza perché non possono rientrare in famiglia o per qualsiasi altro motivo. Allora, intanto quello dell'RSA sarebbe veramente una scelta vergognosa e più che scellerata, perché tu hai inquadrato perfettamente la situazione delle persone che sono ospiti di quelle strutture, cioè persone fragili, persone deboli, spesso con patologie che già sono state sradicate dal loro ambiente. Andare a sradicarle ulteriormente determinerebbe delle conseguenze non facilmente prevedibili, sia dal punto di vista psicologico ma anche fisico, perché poi la psiche e il fisico, cioè siamo tutti una cosa, non è che possiamo distinguere i due aspetti. Quindi credo che sarebbe veramente una scelta assurda, allucinante. E quali strutture? Di strutture che potrebbero essere utilizzate ce ne sono tante, ci sono gli ex ospedali dismessi, ma questo prevederebbe un ragionamento a 360 gradi, cioè cercare di capire quanti posti letto potrebbero servire. Per esempio, per la provincia di Lecce era stato identificato l'ex ospedale di San Cesario, che sarebbe sufficiente al fabbisogno per i pazienti da seguire post-Covid. Però al momento ancora noi brancoliamo nel buio, e questo quello che purtroppo è deleterio.
Quindi c'è davvero una anche questo, no? Un'altra causa di incertezza, di insicurezza, di paura.
C'è da aprire anche un discorso, veramente sarebbe molto lungo. Io ho parlato di medicina territoriale, di medici di base. Per esempio, io so che ci sono dei colleghi che si stanno spendendo in modo encomiabile per seguire i loro pazienti, ma so anche che ce ne sono alcuni che addirittura dicono: no, io parlo soltanto per telefono. Cioè, sono queste le storture del sistema. Cioè non è possibile, io dico non è possibile che intanto chi, io dico come me medico, come voi sacerdoti, abbiamo fatto un giuramento, che poi questo giuramento lo si butti alle ortiche. Se tu hai paura, beh, te ne vai, ti stai a casa tua, non fai il medico. Purtroppo questa è la realtà che spesso viene sottaciuta.
È quello che diceva Don Angelo prima, no? Cioè, sta emergendo purtroppo a volte anche, no? Stanno emergendo atteggiamenti davvero contraddittori rispetto al problema, no? Cioè, dal punto di vista professionale, ma vocazionale, se vogliamo, in contraddizione rispetto al problema. Cioè, laddove invece sarebbe necessario avere una presenza più qualificata, più come dire, proprio più importante, ecco, invece notiamo a volte, no, un regredimento da questo punto di vista, no? C'è un arretramento purtroppo.
Sì, diciamo che se per alcune situazioni viene fuori quello che è il meglio delle persone, in tante altre viene fuori il peggio.
Don Angelo, prima di andare da capo in pausa, i social network che sono diventati, no, una piazza virtuale, ma in ogni caso frequentata, no? Nella quale purtroppo spesso davvero trova eco, no? L'atteggiamento cattiveria, proprio, uso proprio questo termine, con cognizione di causa, no? Cioè emerge la cattiveria che cova nel cuore delle persone e che poi si scatena contro gli altri, siano essi diversi rispetto ai canoni, no, a cui noi siamo abituati, o perché persone che non la pensano esattamente come noi. E con estrema facilità molte persone, molti utenti si lasciano andare a non tanto giudizi, ma proprio offese pesantissime.
C'è una rabbia forte che io chiamerei frustrazione più che altro, la frustrazione che viene, come dire, resa più esplicita in questo periodo in cui stanno dovendo stare a casa quanto più possibile. L'unico canale di comunicazione è la tastiera. Per cui il punto di partenza, ma da questo punto di vista, ecco, dovrebbe dirmi qualcosa anche Lucio Taticone, la frustrazione credo che sia, non la paura, la frustrazione. Cioè quello di essere costretti, noi non siamo abituati ad essere costretti, non abbiamo il concetto più dell'ubbidienza, quasi si fa paura a nominarlo questo termine, però se ci sono delle regole, se ci sono delle leggi, se ci sono delle norme, vanno rispettate. Se a me non va di rispettare queste norme, allora contro qualcuno me la devo prendere, ma siccome sono un debole, perché fondamentalmente siamo tutti fragili, siamo tutti deboli, mi scelgo anche il nemico. Allora quello con cui me la prendo deve essere più debole di me, perché se mi risponde e mi zittisce aumenta la frustrazione, ed è un circolo vizioso per intenderci. Questo vuol dire comunque che bisogna andare alla radice del male, e cioè questo senso di frustrazione di cui si parla viene alimentato già dall'alto, perché a partire da chi ci governa o a partire da chi dovrebbe darci il buon esempio, non vedo ancora la capacità di avere chiarezza di idee e chiarezza di indicazioni. Faccio un esempio così da piccolo osservatore, insomma, ma che invito anche gli ascoltatori a fare. Da qualche giorno ad oggi tutti seguiamo il telegiornale, tutti siamo in apprensione, ma avete notato una cosa? Che mentre fino a qualche giorno fa la prima notizia erano i numeri dei contagi, le persone che venivano ricoverate, le scene delle ambulanze, eccetera, adesso pian piano, senza quasi che nessuno se ne stia accorgendo, la prima notizia è l'economia, come salvare l'economia, come fare in modo che nessuno ci rimetta niente. E come si può accettare l'idea di invocare zone rosse? Perché se la decreta il governo, allora ci mandano i soldi, se la decreta il presidente della regione, allora i soldi non ce li abbiamo. È finito l'attenzione verso le persone? Allora, anche da questo punto di vista, no? Il numero dei morti, una cifra, credo che fosse Stalin, no? A dire: se si ammazza una persona è un omicidio, se ne ammazzi un milione è statistica. No, non sono numeri, sono persone. So che non si può fare, so che la privacy non lo permette, ma io sogno un telegiornale in cui come prima notizia si faccia nome e cognome delle persone che oggi hanno perso la vita a causa del Covid, perché amici miei, a Nardò c'è il detto, che è una massima che andrebbe scritta invece di Tauro non Bovi: bueno io, bueni tutti. Allora, fin quando la cosa non tocca me, ok, posso, mi sento libero di dire e di trasgredire quanto e come mi pare.
C'è un egoismo e un narcisismo di fondo che in qualche modo
sì,
ci rende...
ma più che egoismo, forse istinto di conservazione portato alle estreme conseguenze, cioè la paura di dire l'altro mi è comunque un nemico, no? Lo diceva pure Sartre, l'essere il nulla e l'altro mi è un nemico, quindi chiunque tu sia io ti attacco e tanto ti metto da parte. Ecco, e questo lo si può fare con i social network, che facilitano molto questo tipo di approccio, che non è quello anche cristianamente più accettabile.
Ma tanto una battuta un po' per alleggerire quello che è un argomento veramente pesante, che mette, io dico, amarezza, sicuramente non ci fa stare sereni. Sono contento di essermene andato in pensione, perché tra Don Angelo e Don Giuseppe potrebbero tranquillamente andare a fare il
bello mio fino alla fine. C'è sempre bisogno di noi fino alla fine, c'è sempre bisogno,
perché le analisi che stanno facendo non fanno una grinza e sono inattaccabili. Don Angelo, come diceva Don Giuseppe, facevano delle riflessioni che non possono essere contraddette. Per quanto riguarda i social, sì, ha ragione Don Angelo quando dice che si esprime la frustrazione, cioè le persone tramite la tastiera esprimono tutta la loro rabbia, tutta la loro frustrazione, tutte quelle parole che non possono dire in famiglia o diciamo con amici, le trasmettono spesso sotto mentite profili. Io non è che sia un esperto, però noto che molto spesso ci si nasconde anche
dietro
l'anonimato. La tastiera e si offendono, si maschera. Ma basti pensare, se voi ricordate, che la prima persona che risultò positiva al Covid in provincia di Lecce fu un parrucchiere di Aradeo,
sì.
Che venne massacrato dai suoi stessi concittadini, da altri: ah, ma come, quello è andato alla festa, ma come, quello è... Però stranamente nessuno fece una riflessione che Aradeo è stato uno dei comuni meno colpiti dal contagio. Quindi io adesso non so, però in quella circostanza molte persone dove avevano la necessità di sfogare le proprie frustrazioni, le proprie rabbie, se la presero con quel malcapitato che poi non aveva nessuna responsabilità.
Un'ultima domanda proprio in chiusura, da un punto di vista psichiatrico, una tua valutazione sui negazionisti, cioè... Come è possibile? Punto
allora,
di domanda.
Io guarda, ti dico una cosa, io sono abituato a fare delle riflessioni che sono di carattere generale. Perché? Perché se dovessi esprimere un parere, sicuramente non me lo potrei permettere, io dovrei parlare e dire: sto parlando con Tizio che mi ha detto alcune cose e quindi quello è il mio pensiero. Quindi è una riflessione generale. Ecco perché dico che la comunità scientifica anche in questa circostanza ha dato dei messaggi sbagliati, perché ognuno parlava di situazioni che poi magari non erano nemmeno reali. Ma anche lì i negazionisti ci sono sempre stati, cioè sono delle persone che per una serie di motivi, alcuni potranno avere anche dei disturbi di tipo psichiatrico, altri lo fanno perché devono differenziarsi, altri lo fanno per smania di protagonismo, hanno la necessità di dire il contrario di tutto. Ma è un fenomeno che c'è sempre stato e che presumo ci sarà sempre.
Leggevo sul Corriere della Sera l'intervista ad una infermiera statunitense che racconta che davanti alla morte imminente dei malati di Covid ci sono persone che la implorano di dire: davvero, di che cosa stanno morendo? Dimmi la verità, di che cosa sto morendo? Cioè,
sì, l'ho letto. Ecco, questo vedi, per esempio, una situazione del genere, può darsi anche che la persona fosse talmente ormai spaventata, terrorizzata dal fatto che si rendeva conto di star morendo, che aveva necessità di sentirsi dire: ma come, a me il virus, ma io che ho fatto di male, che ho fatto? Quindi sono delle situazioni che andrebbero differenziate. Sicuramente ci sono tante persone che sono, io dico, anche in malafede. Ecco perché c'è la necessità di avere un'informazione corretta, che si parlino le stesse lingue. Don Angelo, e poi finisco, prima faceva riferimento alle scelte del governo, ma se noi in una situazione come questa, chi ci governa e chi sta all'opposizione non sono riusciti a trovare un denominatore comune, ma hanno pensato a litigare su che cosa fare, zona rossa o zona arancione. Tutto questo non determina una serenità. Allora ci sono delle persone che sono portate a dire: ma questi ci stanno prendendo in giro, il virus non esiste, allora che mi tengo a fare la mascherina e tutto. È un circolo vizioso che non è facile andare ad interrompere, sicuramente.
Don Angelo, l'ultima battuta davvero.
Sì, anch'io, ecco, giusto per chiudere anche con il sorriso, ma che sia davvero di auspicio per un tempo migliore che arrivi presto. Mentre si parlava di negazionismo, ecco, mi veniva in mente la famosa battuta di Woody Allen, no? Dio è morto, Marx è morto e anch'io non è che mi sento tanto bene. Ecco, volevo dire a questi nostri amici negazionisti, sono 2000 anni che si dice che Dio è morto, che Dio non esiste, perché ci sono anche i negazionisti, ma quello si è liberi di farlo e pensare che Dio non esiste. Di fatto sono passati 2000 anni e, come dice il nostro buon amico Vasco Rossi, e io sono ancora qui.
Eh già.
Quindi grazie perché ci sei.
Io siamo in chiusura, tra poco ci collegheremo con la Basilica Cattedrale per la celebrazione della Santa Messa. Ringrazio davvero Lucio Tarricone e Don Angelo per aver accettato di essere qui in trasmissione. Magari ricordavamo prima con Lucio che ha avuto dei trascorsi, no, in radio, e quindi chissà che magari non si riaccenda da capo, no?
Ecco. Io sono felice di collaborare per qualsiasi iniziativa voi.
È un progetto editoriale della diocesi che è aperto, no, e quindi ci piacerebbe davvero.
Mi farebbe molto piacere.
Don Angelo, poi, che ha una presenza radiofonica, evidentemente.
Sì, no, insomma, volevo dire a dottor Arrigone, invece di andare ai cantieri come tutti i pensionati, magari ecco, vieni qui in radio per metterti a disposizione degli ascoltatori.
Io sono a disposizione.
Grazie davvero, perché è un progetto in crescendo questo. Davvero l'apporto di tutti è auspicato, insomma, soprattutto quando è un apporto di qualità, di spessore. Ringrazio Don Angelo anche perché domani ci offrirà il commento alla liturgia di domenica, dell'ultima domenica del tempo ordinario, la solennità di Cristo Re. Domani, con Parole e Vita, alle 17, ascolteremo davvero le sollecitazioni che Don Angelo ha voluto offrirci. A voi tutti che ci avete seguito, in ringraziamento davvero particolare. Grazie, perché davvero sappiamo che siete in tanti a seguirci, non solo in questa trasmissione ma anche nelle altre. Vi ricordo che sul nostro sito internet radiocentrale.net potete consultare il palinsesto e riascoltare i podcast delle trasmissioni. A tutti grazie e buon fine settimana.
Buonasera.
Avete ascoltato Ecclesia, rubrica settimanale di informazione e di approfondimento della diocesi di Nardò Gallipoli. Ha condotto Don Giuseppe Venneri.